Buonasera, buonasera, un saluto dallo studio 3 di Via Olearo, da dove come ogni mercoledì sera va in onda il Giusto Clima, la trasmissione di Radio Popolare dedicata al clima, ambiente, risorse, giustizia climatica. In studio Elena Mordiglia, accanto a me Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena.
Buonasera.
Buonasera ascoltatrici. Buonasera a tutti.
Siamo pimpanti.
Sono pimpantissimi.
Perché in realtà siamo stanche e stanchi.
Così,
stanchezza da lavoro, perché abbiamo messo insieme una bellissima puntata anche questo mercoledì sera, e anche grazie naturalmente a Sara Milanese e Marianna Osuelli che sono in redazione. Allora, i nostri contatti, prima di tutto la mail clima@radiopopolare.it, i contatti della diretta. chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, e poi 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp, e poi i contatti di Enostra, ricordiamoli sempre.
info@enostra.it e poi il numero verde 800-593-266 che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ma ce la giochiamo subito?
Subito così, subito con le tartine vogliamo cominciare? Ma sì, allora abbiamo una bellissima notizia da comunicarvi, e che riguarda la puntata del 4 di dicembre, perché non saremo qui in questo pur gradevolissimo studio.
Non saremo qui, dalle 19 saremo a Garabombo,
sì.
Credo ci sia bisogno di spiegare a chi ci ascolta che cos'è Garabombo e dov'è Garabombo. Saremo dalle 19 per un aperitivo offerto dai nostri, e poi dalle 20:30 andiamo in onda, anche un po' per festeggiare il fatto che da quest'anno Garabombo, come abbiamo già ricordato, si alimenta solo da fonti rinnovabili attraverso la fornitura di Enostra.
E questa è una bellissima notizia, però non sottovalutate anche le pizzette e i calici che sono offerti da Enostra. Approfittatene, vi aspettiamo lì dalle 19, insomma è anche un'occasione per vedere la puntata dal vivo, perché prima ci facciamo l'aperitivo ma poi andiamo in onda con ospiti
no,
live.
Quelli però non li svegli.
Quel no, ovviamente non li, perché li sappiamo già tra l'altro. Ma qualcosa forse, va bene. Vi aspettiamo allora il 4 di dicembre da Garabombo, nel piazzale del metro di Pagano, come dice la nostra storica, ormai storica pubblicità. Invece credo di aver creato dell'aspettativa sulla puntata di oggi, e di che cosa parleremo?
Allora parliamo della COP29 che è in corso a Baku, lo sappiamo benissimo, con Nadia Paleari che è tornata proprio oggi in Italia dall'Azerbaigian. Poi parliamo dell'impatto ambientale degli edifici in Europa con Ioannis Bakas dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, e poi Marianna Osuelli ci parlerà dei progetti di cattura e stoccaggio delle emissioni di anidride carbonica in Adriatico, e infine avremo una nuova puntata di Storie Estreme con Sara Milanese che ci aiuta a rinfrescarci la memoria rispetto alla sentenza sulla Shell di cui abbiamo parlato proprio la scorsa settimana.
Prima però la nostra rassegna stampa settimanale. Allora, ne avevamo parlato all'interno della rassegna settimanale di cose che succedono nel mondo a proposito di clima e energia, e forse oggi è giusto partire da un paio di notizie che riguardano le risorse fossili.
Allora, probabilmente ne avrete sentito parlare, che la Russia ha interrotto definitivamente in questo momento le forniture di gas all'Austria, a valle di una disputa giudiziaria che aveva portato a una richiesta di risarcimento di oltre 200 milioni di euro da parte di OMV, che è sostanzialmente la principale azienda fossile austriaca, che ritiene di essere stata danneggiata da Gazprom, che è invece la fornitrice russa. Quindi adesso l'Austria deve importare il gas dalla Germania, che poi significa dalla Norvegia, e dall'Italia, che significa soprattutto da Azerbaigian e Algeria. In ogni caso in Europa, lo ricordiamo, siamo in piena discesa dei consumi di gas. Nel 2023 siamo tornati ai livelli del 1996, quando gli 883 si erano sciolti da un paio d'anni, insomma, quindi è veramente un altro mondo. Nel frattempo c'è da dire che i consumi di carbone in Europa sono più che dimezzati, cioè siamo riusciti ad abbassare i consumi di gas, ritornare a quelli del 96, ma con consumi di carbone che contemporaneamente sono scesi molto. Quindi stiamo veramente uscendo dalle fossili, siamo in piena estinzione delle fossili, come peraltro dimostra anche il consolidamento di una coalizione che in questi giorni è tornata a far parlare di sé a livello proprio di COP29, una coalizione di stati per il progressivo superamento di incentivi e sussidi ai fossili, che adesso ha 16 membri, tra cui proprio l'Austria, il Canada, la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna, la Svizzera e adesso i nuovi ingressi di Regno Unito, Nuova Zelanda e Colombia.
Le fossili saranno in estinzione quasi ovunque, ma non in Sardegna, dove invece sembra procedere la metanizzazione.
Sì, peraltro è ancora un progetto sulla carta, non ha ancora approvato del tutto, ne è arrivato tra l'altro una ennesima versione, che credo sia la terza se non di più, e in questo caso si prevede che sia Porto Torres un po' al centro per l'arrivo delle navi metaniere e poi da lì si alimenta la rete regionale. È appunto sulla carta, ma insomma, ho paura che si proceda in quel senso perché, vista la guerra che si sta facendo proprio in Sardegna alle energie rinnovabili, non credo che abbiano tante alternative. È una guerra che vede tanti protagonisti e uno dei principali, lo ricordiamo, è il quotidiano Unione Sarda, che con una mano fa la guerra alle rinnovabili e con l'altra, insomma, favorisce appunto la metanizzazione, e ricordiamo che il proprietario dell'Unione Sarda è un costruttore che ha diversi interessi in gioco proprio nella costruzione della rete per il metano.
Senti, anche sul fronte della mobilità non sono giorni facili, almeno in Italia.
Sì, l'unica che sorride è la città di Bologna, che ha vinto il premio europeo per la sicurezza stradale con il progetto di Città 30, di cui abbiamo spesso parlato anche recentemente. Si è piazzato al primo posto nella sezione sicurezza stradale urbana, che è dedicata proprio agli enti locali di governo del territorio, che hanno un ruolo ovviamente importante sulla mobilità urbana. Se invece esistesse un premio all'insicurezza stradale, oggi lo vincerebbe a piene mani facilmente il Parlamento italiano, che ha approvato il nuovo codice della strada, che contiene alcune norme che inaspriscono le pene per alcuni comportamenti scorretti, ma che di fatto sono degli specchietti per le allodole, non cambierà nulla, e le misure che invece venivano proposte dalle famiglie delle vittime di incidenti stradali non sono state minimamente considerate, e infatti proprio queste associazioni lo hanno molto contestato, definendolo il codice della strage. Adesso la legge delega affida al governo la scrittura poi concreta del codice. Ci potrebbero essere in teoria margini di miglioramento rispetto alle previsioni, ma considerando che chi è il ministro dei trasporti, cerchiamo di non nominarlo troppo in questa trasmissione, direi che siamo più nel campo della pia illusione. Dall'altra parte dell'oceano, invece, a New York è stato finalmente approvato un provvedimento che sembrava morto fino a qualche settimana fa e che invece è rinato dalle ceneri. È un provvedimento per introdurre un pedaggio di ingresso. Saranno $9 per l'ingresso a Manhattan in auto, e si prevede che possa aumentare fino a $15 entro il 2031.
E per fortuna c'è il fotovoltaico, che ci regala anche questa settimana qualche soddisfazione.
Sì, allora, sono abbastanza anziano, Elena, da ricordarmi...
Già hai parlato degli 883, sai esattamente quando si sono sciolti, questo mi ha colpito.
Vabbè, ci mancherebbe altro, però generale. All'epoca io li ascoltavo anche volentieri. Ma no. Comunque, non farmi che poi mi
scusa.
Cantare una canzone.
No, per carità, vai avanti.
Allora, dicevo che sono abbastanza anziano da ricordarmi gli 883 e da ricordarmi quando speravamo di vedere i pannelli fotovoltaici a un prezzo sotto un euro per watt. E questa roba qua è successa più o meno tra il 2010 e il 2011, poi stiamo parlando ovviamente di prezzi all'ingrosso. Da allora i prezzi sono ancora scesi e questa settimana girava la notizia che sul mercato europeo all'ingrosso ci sono partite di pannelli che vengono vendute a 6 centesimi di euro per watt. Ovviamente questo non significa necessariamente che quando li installiamo a casa nostra li paghiamo così poco, perché ovviamente ne compriamo pochi e perché il grosso dei costi oramai non è più nel materiale, ma è nella realizzazione e la progettazione dell'impianto. Ma vuol dire che se come paese ne importiamo anche tanti, in realtà stiamo dando all'estero pochi soldi in termini di bilancia commerciale, quindi è sicuramente un dato importante.
Sì, però costano poco, però se poi una persona non può farsi l'impianto, che cosa ci guadagna?
Allora, in Italia abbiamo la possibilità di entrare in una comunità energetica, non smettiamo di ricordarlo, questo è un modo sicuramente per superare il problema, ma poi più impianti fotovoltaici si installano e più ci guadagniamo tutti. Qualche tempo fa una commissione in California aveva calcolato i costi sul sistema del fotovoltaico e si era dimenticata di calcolare i benefici. Adesso sono stati calcolati i benefici e sembrerebbe che solo nel 2024 i benefici dati dal fotovoltaico agli utenti che non hanno l'impianto sono pari a circa 2,4 miliardi di dollari. La California ha più o meno la popolazione dell'Italia, più o meno. Perché questo? Perché più fotovoltaico c'è e più si abbassano i prezzi dell'energia. In Italia purtroppo conti così precisi non ne abbiamo ancora.
Allora, prima di passare alle nostre ospiti e ai nostri ospiti, c'è qualche altra cosa che vogliamo segnalare?
Allora, è uscito il rapporto sullo stato del suolo in Europa a cura del Centro di Ricerca Comunitaria, il GRC, della Commissione Europea, da cui emerge come uno dei principali pericoli per il suolo in Europa siano certe tecniche di coltivazione dell'agricoltura intensiva. Di fotovoltaico non se ne parla. In Italia invece sembra che l'unico pericolo per i suoli sia il fotovoltaico e che la salvezza sia l'agricoltura. La realtà ci dice esattamente il contrario. Ultima notizia, ci tenevo, ed è questo il motivo per cui ero così sprinto.
Sì, sentiamo.
La Guinness, la birra.
Sì, la Guinness la conosco benissimo.
Nel suo impianto storico di Dublino, dopo 264 anni di produzione di birra, rinuncia alle fossili e adotta pompe di calore ed energie rinnovabili.
E dai, salute cincin. Musica, poi andiamo alla nostra prima ospite. Allora cominciamo proprio con una canzone pazzesca. Patti Smith, questo era un album del 2012, a proposito di roba un po' antica. Erano tutte canzoni di Bob Dylan rifatte da voci pazzesche come quella appunto di Patti Smith.
Thank you.
È in corso a Baku, in Azerbaigian, lo sapete, la COP29. Noi abbiamo in collegamento con noi per parlare di questo appuntamento Nadia Paleari, che è Climate Policy Advisor, rientrata oggi proprio da Baku. Buonasera, benvenuta.
Buonasera, grazie.
Buonasera Nadia, se non sbaglio sei alla terza COP, giusto?
Esatto, la terza ormai.
E immagino che ti sia venuto anche un po' naturale paragonarla alle tue esperienze precedenti. Insomma, ti ha colpito qualcosa proprio a livello di contesto, diciamo così?
Allora, sì, ogni COP in realtà è quasi un mondo a sé stante, però viene naturale fare dei paragoni. E su questa COP la cosa che sicuramente mi ha colpito è quanto sia tematica. Probabilmente si sarà sentito, questa viene definita la COP della finanza. Esatto, e davvero è l'elemento che la fa da padrone, il tema. Quello che succede di solito è che sulle COP si hanno diversi temi in negoziazione, no? Che può essere adattamento, mitigazione, tanti temi. Non che in questa non ci siano, ma passano davvero molto in secondo piano e quindi ci si riduce a negoziare su un unico tema che poi è invece profondamente divisivo. Quindi la cosa che noto è stata come questa è una COP che ha un tema molto tecnico, quello della finanza, che però alla fine sta diventando anche molto politico, no? Quindi lo dimostra certo. Il fatto che i negoziati non procedono quasi.
I soldi sono politica, mi viene da commentare. Sempre a livello proprio di contesto, no? Si è parlato tanto in questi giorni, da una parte del fatto che la lobby fossile ha un ruolo sempre più importante a queste conferenze, anche l'anno scorso se ne era parlato tanto, e contemporaneamente del fatto che è sostanzialmente impossibile manifestare proprio dissenso da parte di attivisti e attivisti, no? Abbiamo avuto alcune COP in cui la presenza degli attivisti era molto evidente, da Parigi per esempio, Glasgow. Allora, lì dentro quei capannoni, in mezzo a uno stadio olimpico che non ha mai ospitato Olimpiadi, qual era il clima?
Allora, è stato davvero strano quello che è successo sabato, perché come dicevi giustamente tu, noi 3 anni fa eravamo a Glasgow con 100.000 persone che protestavano in piazza, era l'apice dei movimenti per il clima, e in 3 anni siamo arrivati appunto a Baku, dove sabato pomeriggio degli attivisti, ma quella che è iniziata come una manifestazione pacifica, si trattava di cartelloni e cori, inizialmente sono stati destinati a protestare all'interno di una sala chiusa, cosa già abbastanza particolare di per sé. Dopodiché è stato chiesto di non protestare perché questa cosa dava fastidio ai negoziati, disturbava, e quindi si poteva protestare solo mormorando, schioccando le dita. Ora,
in teoria le proteste servono a disturbare.
Esatto, allora non sono solo io che ho questa idea. È stato in realtà un momento molto forte, perché nel momento in cui è stata silenziata, comunque tutti gli attivisti hanno sfilato per il corridoio quando le dite, questa cosa ha avuto una potenza incredibile, un po' il messaggio di dire alla fine non ci potete davvero silenziare, e questa è stata una cosa forte. Dall'altro però è estremamente preoccupante che all'interno della COP, quindi non parlo del centro città o di un luogo al di fuori della COP, ma nella stessa COP, che in teoria è un luogo sotto la tutela delle Nazioni Unite.
Abbiamo qualche problema di collegamento con Nadia Paleari.
È saltata.
Mi sembra che adesso sia saltata definitivamente.
Sì?
Ecco, c'è.
Ti abbiamo perso.
Mi sentite?
Dicevi okay. del fatto che appunto un luogo che dovrebbe essere sotto la tutela delle Nazioni Unite, quindi in qualche modo, al di là del fatto che sia in un paese, avere qualche spazio di...
Esatto, e questo luogo non viene tutelato come dovrebbe ora, e quindi si viene silenziati, gli attivisti faticano a esprimersi e gli attivisti fanno da contraltare a quelle forze invece che remano contro, come possono essere i lobbisti, che sono sempre stati presenti e sempre di più lo sono, però nel momento in cui non c'è una forza che fa da contrappeso, la loro voce ha sempre più influenza.
Certo. Senti, veniamo al merito, l'hai un po' già accennato, però diciamo che un po' per la natura anche del paese e di chi sta un po' capeggiando le negoziazioni, un po' per l'esito delle elezioni degli Stati Uniti, un po' per il processo di insediamento della nuova Commissione europea, molto critico, ancora a metà, diciamo che non avevamo grandi aspettative, forse ancora meno di quelle che avevamo l'anno scorso a Dubai o l'anno prima ancora a Sharm el-Sheikh. Allora, a che punto siamo con il negoziato su quello che hai già ricordato, il tema centrale della finanza. Era un tema che credevamo potesse essere almeno un po' rilanciato dall'esito del G20 che si è tenuto in questi giorni in Brasile. È successo questo o non c'è stato nessun effetto?
Allora, il negoziato è stato abbastanza in stallo per tutta la prima settimana, che è poi quella tecnica, quindi sì, assolutamente si aspettava un segnale dal G20. In un certo senso qualcosa è arrivato, perché stamattina è arrivata una dichiarazione proprio dai leader del G20 che chiede esplicitamente, quindi dà mandato alla COP, di definire quello che è il nuovo obiettivo finanziario, cioè l'obiettivo di finanza climatica, che è l'obiettivo principale di questa COP. Quindi in un certo senso questo segnale è arrivato, no? Si fa anche menzione al fatto di dover passare dai miliardi alle migliaia di miliardi, quindi questo fondo parla di cifre astronomiche. Dall'altro è stato solo questo, quindi ecco, da parte dei G20, che poi alla fine sono i paesi che fanno l'80% delle emissioni e quasi l'80% del PIL globale, è arrivato quello che è solamente un segnale, ma nulla di più. Quindi con ogni probabilità questo...
Ogni tanto la perdiamo.
Nadia Paleari, non so se tu ci senti. Sì, sei tornata.
Sì, sì, io vi sento.
E ogni tanto sparisci.
Ok. Mi sentite ora?
Comunque mi sembra di capire che tu tutto sommato sei ottimista sul fatto che si possa uscire con un accordo su questo tema della finanza.
Allora sì, non so neanche se chiamarlo ottimismo o pragmatismo, noi non possiamo permetterci di uscire da questa COP senza un accordo sulla finanza, perché senza questo accordo diciamo che cade il puzzle anche della prossima COP, che è così attesa, no? Quindi questa passava tanto in sordina. Ma in realtà questa è la COP finanziaria e quindi serve anche ad abilitare tutte le prossime, perché senza un obiettivo finanziario su questa COP molti paesi non riusciranno ad aggiornare quelli che sono i loro obiettivi, le loro strategie climatiche, perché hanno necessità di questi fondi, e quindi arriveremo in Brasile con un nulla di fatto. Quindi non possiamo assolutamente permetterci un non accordo su questo obiettivo, quindi chiamiamolo un ottimismo, un pragmatismo, ma immagino che usciremo con qualcosa, magari non fortissimo, ma però, un accordo uscirà da questa COP.
Ricordiamo, sì, appunto, che parli del Brasile, perché la COP 30 dell'anno prossimo sarà in Brasile. Le aspettative rispetto a quella conferenza sono completamente diverse, vedremo se poi saranno confermate o un altro. Ci sono anche altri tavoli di negoziato su cui secondo te ci possono essere dei risultati?
Allora, ottimisti forse quello dell'articolo 6, l'articolo 6 è quello che regola tutti i mercati dei crediti di carbonio, quindi proprio il mercato con cui si va a compensare le emissioni tra i vari stati, e su questo ci sono stati degli aggiornamenti già il primo giorno di COP, dopodiché sono passati un po' in secondo piano rispetto al tema principale, ma l'Azerbaigian, comunque la presidenza, vorrebbe portarsi a casa una vittoria forte anche su questo tema. E probabilmente sarà l'altra vittoria di questa COP, quindi quella della finanza climatica, e poi invece quella del mercato dei crediti di carbonio, che alla fine è un tema che si trascina dall'accordo di Parigi stesso, quindi è 10 anni che si cerca di trovare una luce su questo negoziato, e probabilmente riusciremo ad arrivarci.
Siamo in collegamento con Nadia Paleari, che ci sta un po' raccontando come vanno le cose a Baku. Ho capito bene, si pronuncia con l'accento sulla U.
Sì.
Si imparano un sacco di cose. E alla COP 29, e abbiamo ancora giusto un paio di minuti, quindi se riesci a darci risposte flash.
Sì?
La prima è la domanda è relativa al fatto che si sono moltiplicate un po' le voci che chiedono una riforma del meccanismo, no? Che vedono un po' che questo meccanismo forse sta un po' mostrando la cinghia, come si dice. Secondo te è pensabile una riforma complessiva, oppure è più pensabile che ci siano interventi parziali che magari in parte possono migliorare la situazione?
Allora, arriva da di ripensare COP, no? C'è sempre la domanda se COP sia efficace, se COP serva a qualcosa, tanto che è arrivata una lettera proprio dal Club di Roma, da scienziati, professionisti, chiedendo una riforma. È estremamente complesso ripensare quello che è un framework delle Nazioni Unite, Dall'altro è necessario perché delle COP abbiamo bisogno. Sono l'unico palcoscenico globale che ci permette di parlare del clima portando tutti gli attori, tutti i paesi sul tavolo. Dall'altro stanno diventando davvero pachidermiche, lente e goffe per rispondere all'azione climatica che invece è sempre più veloce. È sempre più veloce, quindi abbiamo bisogno di un meccanismo più snello, quindi quello che si potrebbe fare, quello che suggeriscono anche gli scienziati che hanno scritto questa lettera è velocizzare il processo, quindi magari tenere quella che è una riunione come quella che è COP adesso, ma aggiungere anche più negoziati intermedi che già ci sono, ma aumentarli, renderli più frequenti, dargli un mandato per essere più attivi, quindi non solo negoziazione ma anche capacità poi di atterrare quello che viene negoziato.
Quindi,
altri parlano
sia tecnici
anche di voler...
che politici, sì, sostanzialmente.
Esatto, esatto, quindi renderli più efficaci proprio nel loro risultato. È un processo lento, complesso, sicuramente va fatto perché COP è da salvare probabilmente innanzitutto da se stessa, no? Quindi sì, migliorarlo è uno dei temi che dovremmo affrontare.
Grazie, grazie Nadia Paleari, e insomma spero di sentirti presto per altre cose, oltre alla COP.
Grazie a voi.
Ciao, buona serata.
Buona serata, grazie, grazie a Nadia Paleari, e allora noi voltiamo pagina e andiamo a una nuova puntata della rubrica Storie Estreme, una rubrica a cura di Sara Milanese, oggi ci parla di un'importante sentenza.
Storie Estreme, frammenti di un mondo che cambia.
Shell vince contro gli ambientalisti. Annullata la sentenza contro Shell. Ambientalisti sconfitti in tribunale. Questi alcuni dei titoli che testate online e quotidiani hanno dedicato alla sentenza del tribunale olandese che martedì 12 novembre ha assolto la multinazionale petrolifera Shell dalla condanna inflitta in primo grado che la obbligava a ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45% entro il 2030. Nel 2021, infatti, un tribunale dell'AIA aveva condannato la multinazionale anglo-olandese perché non stava facendo abbastanza per tagliare le proprie emissioni di gas serra. A portare in tribunale il gigante petrolifero era stata nel 2019 una coalizione di organizzazioni ambientaliste, tra le quali Friends of the Earth, Paesi Bassi, Greenpeace, Paesi Bassi e ActionAid, e l'avevano fatto per conto di oltre 17.000 cittadini. Gli ambientalisti sostenevano che continuando ad investire miliardi per la produzione di energia da fonti fossili, Shell infrangesse gli impegni sul cambiamento climatico e violasse i diritti umani. E nonostante la sentenza di primo grado avesse dato loro ragione, però, ora la Corte d'Appello ha accolto il ricorso di Shell, poiché l'accusa non è riuscita a dimostrare che il gigante petrolifero abbia l'obbligo di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 45% per rispettare i requisiti degli obiettivi sociali aziendali. Al momento, infatti, non esiste un consenso scientifico che stabilisca una percentuale di riduzione specifica da applicare a singole aziende come Shell. Dunque, come dicono alcuni giornali, questa sentenza è una sconfitta per gli ambientalisti ed è una vittoria per Shell? Forse non è completamente così. La nuova sentenza, pur accogliendo il ricorso di Shell, riconosce l'obbligo di tutte le grandi aziende, inclusa Shell, di abbattere le emissioni in base alle normative sui diritti umani. Non solo, mette anche nero su bianco che l'esplorazione di nuovi giacimenti di petrolio e gas è in conflitto con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. La stessa Shell, che ha chiaramente accolto la sentenza con entusiasmo, ha dovuto ammettere che l'obbligo di ridurre le emissioni è reale e che intende rispettarne l'abbattimento del 100% previsto a livello aziendale entro il 2050. La conferma di questo aspetto della sentenza di primo grado è importante e diventa un precedente fondamentale per tutte le battaglie giuridiche che vedranno coinvolte aziende produttrici di combustibili fossili. Quella per l'abbattimento delle emissioni di carbonio è infatti sì, come stiamo vedendo, una corsa ad ostacoli, ma è soprattutto una maratona. La gara è ancora lunga e per raggiungere l'obiettivo, per nostra fortuna, c'è ancora tempo.
Grazie, grazie Sara Milanese per questa nuova puntata di Storie Estreme che torna settimana prossima. E cambiamo un'altra volta argomento e andiamo adesso ad ascoltare insieme un'intervista invece che ha fatto la nostra Marianna Usuelli a Eva Pastorelli di Recommon, che ha curato insieme a Elena Gerebiz il report La falsa soluzione di Ravenna sul progetto di cattura e stoccaggio della CO2 di Eni e Snam.
A Ravenna c'è il primo progetto di cattura e stoccaggio della CO2 che verrà realizzato in Italia. Nel report spiegate che Eni e Snam sostanzialmente vogliono catturare la CO2 nella centrale di Casal Borsetti, dove attualmente viene processato il gas che viene estratto nei giacimenti offshore del Mar Adriatico, e poi stoccarla in giacimenti esausti, ovvero giacimenti dove non c'è più gas, in particolare in quello di Porto Corsini, Mare Ovest, sempre nel Mare Adriatico, iniettandola dentro sostanzialmente. Ti chiederei un attimo magari di spiegarci in due parole come funziona tutto questo, cioè la CO2 può essere oltretutto trasportata utilizzando gli stessi gasdotti con cui viene trasportato il gas, cioè ci fai magari un quadro un attimo della situazione se riesci, grazie.
Sì, certo. Come dicevi, il programma CCS Ravenna è un programma, nonché un progetto sperimentale. In quanto tale e in quanto il primo in Italia, la quantità di CO2 che viene catturata dalla centrale di Casal Borsetti attraverso delle condutture, e rispondo alla tua domanda, condutture che vengono riadattate per il trasporto della CO2, convogliano questa CO2 all'interno del giacimento esausto di Porto Corsini Mare Ovest. È un progetto sperimentale perché così vengono definiti quei progetti di cattura e stoccaggio che interessano un volume complessivo di tonnellate di CO2 al di sotto delle 100.000. Eni e Snam con questo progetto pilota ne intendono catturare, trasportare e stoccare 25.000 l'anno per 2 anni. Questo è il tempo che si sono dati per sperimentare questo primo programma. Partire diciamo, la fase 2, che vorrebbero fosse la fase industriale di questo progetto, i volumi che potrebbero essere catturati, trasportati e iniettati sono altamente più grandi. Si parla di 4 milioni di tonnellate di CO2 l'anno entro il 2030. Nella piano di entrambe le compagnie c'è quello di far diventare questo progetto un blocco, diciamo, centrale di un progetto più ampio che potrebbe diventare anche transnazionale, e proprio per questo Snam in particolare ha avviato una valutazione di impatto ambientale per il progetto di trasporto della CO2. Il progetto si chiama CCS Pianura Padana e prevede la costruzione di circa un centinaio di chilometri di nuove infrastrutture, quindi nuove condutture che saranno dedicate solamente al trasporto della CO2. Il problema è che all'interno dello studio di impatto ambientale, dei documenti che Snam ha presentato, la società fa riferimento a queste infrastrutture utilizzando come metro di giudizio e metro di valutazione le infrastrutture gas, mentre la CO2 è, diciamo, una molecola che è diversa dal gas e che quindi ha bisogno di dati, informazioni, perché la valutazione, diciamo, complessiva di rischi, costi e impatti sia effettivamente coerente.
Adesso ci ritorniamo anche su questa, la questione della valutazione degli impatti ambientali sulla salute umana, ma prima volevo chiederti: questo progetto inizialmente era stato escluso da fondi del PNRR dell'Unione Europea e poi però c'è stato un cambiamento proprio quest'anno. Quindi cos'è successo? Come mai voi parlate di un enorme conflitto di interessi?
Allora, il progetto in questa fase non beneficia di finanziamenti pubblici. Se con finanziamenti pubblici intendiamo erogazione di fondi e sussidi e agevolazioni fiscali per le compagnie. Ciò non toglie che la legislazione che è attualmente in vigore e che si applica a questo progetto sperimentale prevede che le aziende siano agevolate nel momento che non sono obbligate a presentare una garanzia fideiussoria che altrimenti sarebbe prevista per i progetti non sperimentali. Appunto, garanzia fideiussoria che dovrebbe coprire eventuali danni legati alle fuoriuscite o, insomma, provvedimenti da intraprendere nel caso si verificassero incidenti. Non è detto che in futuro questo progetto non possa ricevere fondi pubblici. Aggiungo,
l'Italia ha legiferato proprio quest'anno sul tema.
Sì, aggiungo infatti sulla legislazione italiana che in questo senso facilita ancora di più la presenza e la guida da parte di queste aziende di come verrà impostato il sistema di remunerazione e di, tra virgolette, riconoscimento del servizio per Eni e Snam. Nel senso che nella legge attualmente in vigore, il Ministero dell'Ambiente potrebbe avvalersi di, cito direttamente dal testo, aziende con comprovata esperienza nel settore della cattura della CO2 e dello stoccaggio per redigere uno studio che dovrebbe approntare la normativa economico-finanziaria relativa alla filiera della CCS in Italia. Ciò significa che le aziende, che sono le stesse che hanno un interesse nella promozione di questa tecnologia e che la spingono a livello nazionale e internazionale, sono quelle che potrebbero scrivere la normativa che effettivamente andrebbe a loro beneficio.
Ecco, parlando un attimo dei rischi, che cosa si sa? Perché stiamo parlando in tutto questo di un territorio che è soggetto a subsidenza, come avete fatto notare, in più è proprio la stessa identica zona che è stata colpita negli ultimi 18 mesi da 4 alluvioni, in cui quindi si sa che, diciamo, gli eventi estremi sono sempre più frequenti, e in tutto questo non è stato condotto una vera e propria valutazione degli impatti sulla salute o sull'ambiente. Ci puoi spiegare un po' meglio come mai e come funziona questa parte della storia?
Sì, certo. Per quanto riguarda, diciamo, la stima degli impatti, come dicevo all'inizio, essendo un progetto sperimentale, la legislazione europea e quindi anche quella italiana che l'ha recepita non prevede che per i progetti sperimentali ci sia una valutazione di impatto ambientale. Ha sicuramente, perché speriamo che sia così, un documento interno, immaginiamo, che le aziende hanno presentato al Ministero dell'Ambiente, in cui cavano perlomeno un'analisi costi-benefici ed una serie anche di impatti che il progetto potrebbe avere, seppur sperimentale. Purtroppo però questo documento non è reperibile pubblicamente, speriamo che esista, ma in questo momento non il pubblico e quindi anche noi che guardiamo possiamo
non è dato sapere. E si sa quali sono i rischi in generale di questo tipo di progetti nel mondo? Perché comunque non è, questo sarebbe il primo in Italia, ma nel resto del mondo in realtà ce ne sono già, giusto?
Sì, questa tecnologia esiste da circa 50 anni. I rischi legati all'utilizzo di questa tecnologia sono vari, ovviamente. Ci sono rischi legati alle infrastrutture di trasporto, come appunto potrebbe essere il caso dell'Italia e del CCS Pianura Padana, che andrebbe ad insistere su un'area che è stata già colpita dalle alluvioni degli ultimi 3 anni, in particolare alcune zone che sono state interessate dalle alluvioni saranno attraversate dalle infrastrutture di trasporto della CO2. La stessa SNAM nello suo studio di impatto ambientale nomina uno dei fiumi, il Lamone, che è sondato ultimamente, dicendo che, rassicurando il lettore, che non ci saranno fuoriuscite o esondazioni perché gli argini tengono. Beh, questo non è assolutamente vero e purtroppo lo hanno sperimentato le persone che vivono in quell'area. Quindi, oltre ai rischi relativi al trasporto, vi sono i rischi connessi con le fuoriuscite che potrebbero verificarsi sia su terra che in mare. È un'area, quella su cui insiste il progetto, che è anche un'area sismica. Questo, insomma, è da tenere in considerazione quando si decide di dedicare centinaia di chilometri a delle nuove infrastrutture.
E chiedo un'ultima cosa che mi ha saltata all'occhio leggendo il vostro rapporto, e il fatto che la maggior parte degli impianti di cattura e stoccaggio della CO2 nel mondo non solo opera a capacità significativamente ridotta, ma utilizza la CO2 per estrarre idrocarburi. Che cosa significa?
Sì, la maggior parte, come dicevo, questa tecnologia esiste da 50 anni, è una tecnologia che è stata utilizzata inizialmente soprattutto negli Stati Uniti dalle stesse compagnie petrolifere, perché si erano rese conto che iniettando nei giacimenti quasi esausti la CO2, questa riusciva a liberare i residui che con, diciamo, la trivellazione normale non erano riusciti a raccogliere. Quindi iniettare CO2 in un processo che si chiama Enhanced Oil Recovery permette alle compagnie fossili di continuare ad estrarre e di tirare il più possibile fuori dai giacimenti che sono in via di esaurimento. Quindi l'esperienza degli ultimi 50 anni di questa tecnologia è stata utilizzata soprattutto per tenere in vita il sistema dei combustibili fossili.
L'intervista di Marianna Osuelli a Eva Pastorelli di Recommon, che appunto vi ricordiamo ha curato insieme a Elena Gerbizza il report La falsa soluzione di Ravenna, proprio sul progetto di cattura e stoccaggio della CO2 di Eni e Snam.
E sempre a proposito di Eni e di Recommon, in questi giorni Eni ha deciso di denunciare per diffamazione a mezzo stampa Antonio Tricarico, che è uno dei ricercatori di Recommon, per l'intervista report dello scorso 5 maggio. Ovviamente massima solidarietà a una voce importante come quella di Recommon e a quella di Antonio Tricarico da parte di tutta la redazione. Un abbraccio. Maybe, baby, the sunrise, baby, baby. Stars will shine, baby, baby. This world is full of pain, users and their useless ways. There's people dying everywhere. Can someone tell me who's to blame? There never used to be this much attention to security, until the terror and catastrophe. Now there's guns and war machines. Maybe, maybe the sunrise, baby, maybe. Ooh, maybe, maybe the stars will shine, baby, maybe. No one is listening to the truth, or is it just me? I guess I must begin from now to make the change I always speak about. I'm waiting for one day to succeed, to break down all the boundaries and be free from those who died for me and mislead me for their greed. Allora andiamo a cambiare pagina, il giusto clima, Radio Popolare. Di che cosa parliamo adesso, Gianluca? Cambiamo pagina perché a settembre l'Agenzia Europea per l'Ambiente, che è un organo dell'Unione Europea dedicato al monitoraggio delle condizioni dell'ambiente appunto in Europa, ha pubblicato un rapporto che analizza l'impatto ambientale del settore dell'edilizia, considerando non solo i consumi energetici durante l'utilizzo degli edifici, quelli di cui parliamo spesso, ma gli impianti complessivi dovuti all'intero ciclo di vita. E per questo abbiamo intervistato uno degli autori, Ioannis Bakas. Possiamo forse iniziare con la descrizione generale dello stato attuale del settore edilizio e della sua impronta ambientale nell'Unione Europea, come è descritto nel secondo capitolo del vostro rapporto.
Yes, I will start with some perhaps very broad level facts about buildings in Europe. Yeah, well, I should Start by saying that buildings are very important to
sì, inizierò con alcuni dati forse molto generali sugli edifici in Europa. Dovrei iniziare dicendo che gli edifici sono molto importanti per tutti noi e per le nostre economie, nelle nostre società, perché sono ovunque, li vediamo sempre, ma anche perché spendiamo circa un quarto del nostro reddito in edifici. Soprattutto per l'acquisto o l'affitto di edifici, ma anche per pagare le bollette che derivano dai consumi degli edifici come il riscaldamento e il raffrescamento. Per quanto riguarda il tema principale del rapporto, ossia l'ambiente e il clima, gli edifici sono molto importanti, circa un terzo delle emissioni di gas serra e circa il 40% del consumo energetico annuo nell'Unione Europea è dovuto agli edifici e il consumo energetico è strettamente legato alle emissioni di gas serra. Ma anche considerando la quantità di materiali, circa un terzo della quantità totale di materiali che consumiamo ogni anno finisce negli edifici e il consumo di materiali non riguarda solo il peso, ma è anche legato alle pressioni ambientali sul clima, perché se si vogliono estrarre questi materiali dal terreno, si pensi al minerale di ferro per fare l'acciaio o al cemento per fare il calcestruzzo, tutti questi processi hanno anche una rilevanza ambientale. Ciò significa che gli edifici sono al centro di molti problemi ambientali. Tuttavia, se ribalto la questione, e questo è il punto principale del nostro rapporto, non è detto che gli edifici siano un problema così grande. Se gli edifici sono un problema così grande, allora sono sicuramente parte della soluzione. Quindi questo è il modo in cui abbiamo cercato di esaminare gli edifici. Come possiamo affrontare i problemi o gli impatti ambientali degli edifici in modo che il patrimonio edilizio in futuro e il suo utilizzo siano sostenibili?
Buildings, so that a building stock in the future in the EU is sustainable.
Abbiamo già indicato quali sono le sfide principali, ma quali sono le azioni necessarie per superarle? È possibile identificare quelle che hanno un maggiore impatto positivo?
Well, it depends.
Sì, beh, dipende. La risposta è che quando si considerano gli edifici si dovrebbe cercare di considerarli separatamente per le diverse fasi del ciclo di vita. Ad esempio, in una prima fase si producono i materiali da costruzione, come il calcestruzzo, le travi d'acciaio o le finestre o i tetti e così via. Poi si passa alla fase di costruzione, in cui si realizza effettivamente l'edificio. E poi c'è un periodo molto lungo che è quello dell'utilizzo dell'edificio e poi la fine del ciclo di vita con la demolizione. Nel frattempo, durante l'utilizzo dell'edificio, effettuiamo interventi di ristrutturazione, quindi anche questa è una fase distinta del ciclo di vita. Dunque, se si considerano le diverse fasi separatamente, gli impatti ambientali più importanti sono diversi. Ad esempio, quando si producono materiali, si estraggono dal terreno, si ha un impatto piuttosto elevato sulla biodiversità, perché ad esempio quando si coltivano alberi per produrre legno si occupa terreno. Quando poi si costruisce l'edificio, gli impatti ambientali sono un po' più locali. Si crea rumore, si crea polvere dai cantieri, c'è un traffico anche intorno alla costruzione e così via. Durante la fase d'uso, però, le emissioni di gas serra sono le più importanti, perché è in quel momento che è necessario riscaldare e fornire elettricità all'edificio. E questo è collegato a emissioni di gas serra molto elevate, almeno nell'Unione Europea. Naturalmente il grande problema è la fine del ciclo di vita, quando si generano i rifiuti. I rifiuti da costruzione e demolizione sono la quota più elevata. Si tratta di circa un terzo del totale dei rifiuti generati annualmente in Europa. Quindi, se si vogliono formulare delle raccomandazioni, è necessario esaminare quali sono i problemi principali in ciascuna delle diverse fasi del ciclo di vita. Se posso fare un esempio o due, nell'Unione Europea esiste la direttiva sul rendimento energetico degli edifici, che studia come migliorare l'efficienza energetica in modo da poter riscaldare gli edifici con meno energia. E questo si ottiene isolando, ad esempio, l'involucro dell'edificio e così via. C'è il regolamento poi sui prodotti da costruzione, un'iniziativa recente in Europa che si occupa della sostenibilità dei prodotti da costruzione. Possiamo realizzare e usare prodotti da costruzione più rispettosi dell'ambiente? E possiamo farlo.
Per quanto riguarda gli edifici esistenti, che rappresentano un grosso problema in termini di emissioni e di obiettivi di efficienza energetica al 2030 e poi di decarbonizzazione al 2050, sappiamo più o meno cosa fare. Isolamento, pompe di calore, integrazione di impianti a energie rinnovabili. E sappiamo anche che il problema è che abbiamo bisogno di molti soldi all'inizio come investimento, soldi che poi recupereremo come risparmio dopo l'intervento, ma abbiamo bisogno all'inizio di qualcuno che metta a disposizione i capitali. Quindi quali sono i modi migliori in cui possiamo raccogliere gli investimenti di cui abbiamo bisogno per migliorare la qualità degli edifici esistenti e ridurre la loro impronta ambientale?
Yes. Well, you ask several good questions in one go, so let me first say that it's a very good point.
Beh, ha fatto diverse buone domande in un colpo solo, quindi mi permetta di dire innanzitutto che è un'ottima osservazione che la soluzione non consiste solo nel realizzare nuovi edifici super sostenibili, perché sappiamo, come ha ricordato, che abbiamo obiettivi di neutralità carbonica per il 2050 e sappiamo che l'80% degli edifici che utilizzeremo nel 2050 esiste già oggi. Ciò significa che non si può fare affidamento solo su nuovi edifici molto efficienti. Ovviamente dobbiamo assicurarci che i nuovi edifici siano adatti allo scopo e che siano costruiti tenendo conto della sostenibilità, cosa che già facciamo. Ma la maggior parte del patrimonio edilizio nel 2050 è costituito dagli edifici che già esistono ora. Dobbiamo quindi iniziare a considerare questi edifici e dobbiamo farlo attraverso le ristrutturazioni. C'è un'enorme iniziativa dell'Unione Europea chiamata Renovation Wave, che chiede, ad esempio, di raddoppiare il numero di ristrutturazioni energetiche annualmente realizzate nell'Unione Europea. E questo perché è necessario migliorare rapidamente l'efficienza energetica degli edifici. Sappiamo che la ricerca dell'efficienza funziona perché abbiamo visto che le prestazioni degli edifici migliorano nel tempo. Tuttavia, per diverse ragioni, il consumo energetico degli edifici si sta recentemente stabilizzando. Ciò significa che dobbiamo intensificare i nostri sforzi e questo è uno dei motivi per cui l'iniziativa Renovation Wave è stata messa in atto. E come nota a margine, devo dire che si tratta di una iniziativa ombrello dell'UE, perché gli edifici sono piuttosto diversi in tutta l'Unione. Se guardiamo l'Italia, ad esempio, non conosco i dettagli del paese, ma ho avuto modo di vedere quando l'ho visitato che ci sono moltissimi edifici storici che devono essere conservati per il loro valore storico e culturale. E questo rende le cose un po' più difficili in Italia rispetto a un altro paese che ne ha di meno. Naturalmente tutti hanno edifici storici, ma non nella misura in cui esistono in Italia. Ciò significa che il modo in cui questa iniziativa di rinnovamento si tradurrà in politiche nazionali rimane ovviamente di competenza del livello nazionale o locale, per cui i comuni e le regioni italiane devono specificare come farlo in Italia in modo specifico. Sì, credo che la riqualificazione energetica sia la chiave. Abbiamo ottime tecnologie per migliorare gli edifici, ma volevo anche proporre un approccio un po' diverso. A volte consideriamo gli edifici come un problema, quanta energia consumano, quante emissioni di gas serra producono, ma di recente abbiamo visto molte tecnologie che consentono agli edifici di giocare un ruolo in positivo, in modo che gli edifici possano contribuire alle soluzioni. Quando installiamo pannelli solari, quando installiamo tetti verdi, installiamo facciate verdi e attraverso questo, ad esempio, con il verde presente negli edifici, possiamo migliorare la biodiversità e anche mitigare le ondate di calore che stanno diventando un enorme impatto sul cambiamento climatico che sentiamo ogni estate.
We install green roofs, we install green facades and through that, for instance, with these greenery in buildings, we can improve biodiversity and we also mitigate the heat waves that are now becoming a huge climate change impact that we feel every summer. Yeah?
Un'ultima domanda, perché non abbiamo tempo per entrare nei dettagli di tutto quello che ci ha detto e che ovviamente mi suggerisce altre domande, ma appunto non abbiamo abbastanza tempo per parlare di tutto. Un'ultima domanda riguarda i temi dell'equità e dell'inclusione, perché per esempio quello che è successo in Italia è che abbiamo queste detrazioni fiscali per gli interventi energetici negli edifici e naturalmente si può ottenere la detrazione se si ha un reddito sufficiente durante l'anno. Se invece si ha un reddito basso, allora non si può detrarre nulla. E questo significa che le persone che si trovano in situazione di povertà energetica non possono ottenere questo tipo di incentivi. Quindi come affrontare questo problema e come affrontare anche quella che è stata chiamata la gentrificazione ambientale, il fatto che alcuni luoghi nelle città ospitino edifici molto efficienti e abbiano molti spazi verdi, mentre altri luoghi nelle stesse città non hanno né gli uni né gli altri.
Yeah, that's a good question. We didn't
Sì, questa è una buona domanda. Il nostro rapporto si occupa principalmente di ambiente e clima, ma ovviamente non si possono ignorare le conseguenze socio-economiche della transizione verso un sistema edilizio sostenibile. Vi faccio un esempio che si ricollega anche alla domanda precedente che mi avete posto. Si tratta del cosiddetto conflitto tra inquilino e proprietario, un dilemma di cui forse ha già sentito parlare. Se sono in affitto in una casa e il mio padrone di casa vuole investire in misure di efficienza energetica per isolare meglio l'abitazione, installare una pompa di calore o altro, allora il proprietario si accollerà il costo, ma io ne trarrò beneficio come inquilino perché la mia bolletta elettrica sarà più bassa, per cui il proprietario non ha un vero e proprio incentivo a investire. Questo è un punto, e un altro punto che lei ha detto è che a volte, non sempre, ma a volte, aumentando la sostenibilità, e dico sostenibilità non solo l'efficienza energetica, perché ad esempio si possono scegliere materiali a bassa emissione di carbonio, tetti e finestre di lunga durata e così via, e queste sono opzioni di progettazione circolare, non si tratta solo di efficienza energetica. Se si sceglie di rendere la propria casa sostenibile, il costo dell'investimento iniziale potrebbe aumentare e non tutti possono permetterselo, anche a prescindere dai benefici che ne deriveranno in seguito. Questo crea disuguaglianze. Entrambe le questioni devono essere affrontate, ma non è il mio ruolo e non è prerogativa del rapporto trovare il modo in cui ciò avverrà esattamente. Credo che i governi nazionali siano i primi ad avere i mezzi, attraverso le tasse e tutti i tipi di strumenti economici come i sussidi e così via, per migliorare le condizioni di partenza nella transizione verde, riducendo le disuguaglianze. È sicuramente un punto che deve essere affrontato in modo da non creare società diseguali mentre si realizzano edifici sostenibili.
Unequal societies while making sustainable buildings. Yeah.
Thank you very much, Yannis, for your time, and I hope there will be further occasions so we go into deep in some of the issues that have arisen in our conversation.
E così, non volevo tagliare anche il tuo saluto finale che mi è piaciuto. E abbiamo ancora un paio di eventi da segnalare.
Allora, venerdì 22 sono a Rimini alle 20.45 al laboratorio aperto Rimini Tiberio in via dei Cavalieri 22. Presentiamo il libro Come si fa una comunità energetica per davvero. Domenica 24 novembre invece dalle 18.30 a Milano, in città studi in via Enrico Noe 24, c'è un evento che si chiama Cambiamento climatico e azioni locali con tanti ospiti. È una conferenza per i cittadini e le cittadine su come attivare azioni locali, in cui si parlerà anche della comunità energetica Cercami Solidale del Comune di Milano, che attiva anche in città studi. E infine lunedì mattina dalle 9.15 il 25 novembre a Milano nell'auditorium dell'edificio dell'Università Bicocca U12 si parlerà di sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, modelli collaborativi tra pubblico e privato. Tanti ospiti, tra cui la presidente Sara Capuzzo.
Vi aspettiamo il 4 dicembre per la nostra puntata live a Garabombo. Arrivate già alle 19 che c'è l'aperitivo.
E non arrivate mangiati.
Ciao.